State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi la copertina spetta al torneo di Wimbledon che si è concluso nelle ore scorse con la finale attesissima da un under tra Novak Djokovic e il bad boy del tennis australiano Nick Kyrgios, mentre tra le donne il successo è andato ad una tennista di nazionalità kazaka ma russa di nascita. Ricco anche il menù relativo alle altre discipline con il Tour de France che ha affrontato le prime tappe pirenaiche, il Gran Premio di Formula 1 in Austria vinto dalla Ferrari e l'inizio degli europei del calcio femminili. Per parlarci tutto questo è arrivato ora in studio Dario Castaldo. Ciao Dario.
Buongiorno a te Massimiliano, un saluto a tutti.
Dario, iniziamo da questa anomala finale di Wimbledon tra Djokovic e Kyrgios, due tennisti che fino a poco fa non si parlavano, che alla vigilia avevano addirittura promesso che sarebbero andati a brindare assieme dopo la consegna del trofeo, poi sul campo insomma pronostici rispettati e il serbo ha vinto.
Sì, è durata 3 ore e 4 minuti la finale maschile dell'edizione numero 135 di Wimbledon, del torneo di tennis più prestigioso del mondo, l'ha vinta secondo pronostico il serbo Novak Djokovic, che si è imposto in rimonta sull'australiano Nick Kyrgios col punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 e che ha così conquistato il suo 21esimo titolo slam al termine di un match comunque a tratti piuttosto bello, giocato sicuramente bene da Kyrgios che era al debutto in una finale slam, viceversa Djokovic era la sua 32esima ed è un record all time, ha staccato le 31 di Federer mentre Nadal è fermo a quota 30 finali slam. Come dicevamo, Kyrgios era al debutto, eppure il 27enne di Canberra non ha pagato lo scotto, anzi è scattato anche meglio dai blocchi, ha strappato il servizio a Djokovic, ha tenuto i suoi turni di battuta piuttosto agevolmente e ha così incamerato il primo set. Djokovic, che aveva perso entrambi i precedenti contro Kyrgios per quanto disputati a poca distanza l'uno dall'altro, un periodo nel quale Djokovic aveva un problema fisico al gomito che poi lo avrebbe obbligato ad operarsi. Djokovic gradualmente è riuscito a leggere sempre meglio il servizio di Kyrgios, a ridurre gli errori. Kyrgios che comunque alla fine ha messo a segno qualcosa come 30 ace, soprattutto Kyrgios ha pagato un po' anche un calo fisico, quello è diciamo così l'aspetto del gioco e della prestazione nel quale Kyrgios non è ancora all'altezza dei più grandi e probabilmente mai lo sarà. La svolta c'è stata poi sulla situazione di un set pari e 4 pari nel terzo set quando Kyrgios al servizio era avanti 40-0, lì ha avuto un attimo di defiance, 5 punti consecutivi di Djokovic che ha strappato il servizio all'australiano, poi è andato a servire per il terzo set e si è portato a casa con un punteggio di 6-4, lì l'australiano ha perso un po' la testa, da quel momento ha sbraitato contro il suo box, il suo angolo reo a suo dire di non supportarlo abbastanza. Djokovic nel quarto set non è riuscito di fatto a scrollarsi di dosso Kyrgios, non lo ha più breccato ma l'ha spuntata nettamente al tie break del quarto set. Insomma alla fine dicevamo grande fair play tra i due che in passato non si parlavano affatto, anzi Kyrgios, l'iconoclasta, l'alternativa a tutti i costi, aveva accusato Djokovic di essere una persona falsa, poi però sempre nel rispetto del ruolo che si è ritagliato, che lo vede sempre comunque controcorrente, a gennaio Kyrgios era stato tra i pochi tennisti a prendere le difese di Djokovic nel momento in cui era stato rinchiuso in un albergo di Melbourne, molti coloro che ci ascoltano lo ricorderanno, quando a Djokovic fu negato ingresso nel paese in attesa del verdetto del tribunale di Melbourne, il serbo trascorso alcune notti in una struttura di Carlton, lì Kyrgios ne prese ufficialmente le difese, Djokovic disse che aveva apprezzato la presa di posizione di Kyrgios, per cui la parola più usata nei giorni che hanno preceduto la finale è stata bromance, questo rapporto così idilliaco tra i due, e questo sì davvero in maniera molto anomala rispetto ad una vigilia di una finale slam erano stati protagonisti di uno scambio divertente a mezzo social, durante il quale Kyrgios aveva sostanzialmente invitato Djokovic a bere e Djokovic aveva rilanciato proponendo una cena. Kyrgios aveva detto chi vince paga, insomma c'era stata questa atmosfera piuttosto gioviale tra i due. Prepartita si è rivista anche dopo la partita, quando Kyrgios, in maniera anche lì anomala rispetto a quello che è il cerimoniale, non ha detto, come fanno in genere gli sconfitti in una finale slam, farò di tutto per esserci qui l'anno prossimo, ma è stato Djokovic a dire se continui a giocare così sicuramente avrai delle altre opportunità per vincere il tuo primo slam. Insomma, come detto, alla fine si è imposto Novak Djokovic. In conferenza stampa Nick Kyrgios ha detto tanto di cappello alla prestazione del serbo, ma si è anche detto contento della sua prestazione. Ascoltiamolo.
Obviously very disappointed. I felt like, you know, to get to the final there's always a bit of anxiety of how it's going to play out and, you know, if you kind of feel worthy to be there, and I felt like the trophy was definitely attainable today. Played a hell of a first set and put myself in a position to take a stranglehold of the match, but hats off to him. He's that was a hell of a match. You know, I thought I served well and I put myself in a position to win, but I just wasn't able to play those clutch points, you know, well at all today.
Insomma, hanno fatto la differenza i punti determinanti del match. Questa è la versione di Nick Kyrgios. Successo che dunque ride a Novak Djokovic, per lui 21esimo titolo slam a meno uno da Rafa Nadal, 7° titolo a Wimbledon a meno uno da Roger Federer, il 4° consecutivo tra l'altro sui prati di Londra, 7° titolo tanti quanti vinti dall'idolo d'infanzia di Djokovic, cioè Pete Sampras. Allora, poco prima dell'inizio del programma abbiamo parlato della finale di Wimbledon e degli altri temi del torneo con il telecronista di Eurosport Riccardo Bissi, al quale per cominciare ho chiesto proprio di fare, se possibile, un parallelo, un paragone tra i 7 titoli di Sampras e i 7 di Novak Djokovic. Ascoltiamolo.
Ma sinceramente sono 7 vittorie arrivate in epoche molto diverse, tra il 93 e il 2000, che è il lasso di tempo in cui Sampras ha vinto i suoi 7 titoli, l'erba era molto diversa rispetto a quella di oggi, era molto più veloce, probabilmente su quell'erba Djokovic non sarebbe mai stato in grado di vincere 7 volte a Wimbledon. Rimane comunque la suggestione, perché come ha detto in un sacco di interviste lo stesso Djokovic, si è appassionato al tennis vedendo proprio la prima vittoria di Sampras a Wimbledon nel 93, ed è divertente il fatto che, nonostante lui lo ripeta molto spesso, sbaglia costantemente l'anno, perché dice il 92 quando avevo 4 anni e mezzo, 5 quando in realtà gli anni ne aveva 6 e l'anno era il 93. Quindi io credo che sull'erba di un tempo Djokovic avrebbe perso contro questo Sampras, e quindi se dobbiamo parlare di erbivori puri, Sampras è superiore rispetto a Djokovic. Allo stesso tempo, sull'erba attuale, questo Djokovic, avendo battuto in ben 3 finali di Wimbledon Roger Federer, che è un po' l'erede di Sampras come grande erbivoro, probabilmente avrebbe battuto anche lo stesso americano. Quindi io credo che i paragoni debbano essere necessariamente tarati sulla differenza della superficie. Rimangono due straordinari campioni, mi permetto di dire che tra i due Djokovic è un pochino più campione.
Con questo risultato Djokovic è arrivato a quota 21 slam, ad uno da Rafa Nadal, con però una serie di punti interrogativi sull'immediato futuro agonistico del campione serbo. Quindi ti chiedo, quando pensi che lui potrà puntare a vincere un altro titolo major per eventualmente cercare di agganciare lo spagnolo a quota 22?
Questa è una domanda che dovresti porre ai governi americani e australiani, perché in questo momento più che la sua qualità tennistica, i dubbi legati ai suoi successi futuri nascono proprio dalla sua possibilità o meno di partecipare ai prossimi tornei del Grand Slam. In questo momento nel territorio statunitense i cittadini stranieri non vaccinati non possono entrare. Per quanto riguarda l'Australia, sapete, chi ci ascolta sa benissimo cosa è successo lo scorso gennaio. Va detto che da qua a gennaio magari le cose possono cambiare in un senso o nell'altro. Quindi è una domanda a cui è veramente molto difficile rispondere. Da amante di sport e, devo dire, da ammiratore di Novak Djokovic, mi auguro che lui possa giocare già al prossimo Open degli Stati Uniti.
Venendo alla finale, hai avuto mai l'impressione che Djokovic potesse perderla contro un Kyrgios che per un 7,5 è sembrato più brillante, oppure avevi l'impressione che sarebbe bastato, dalla prospettiva di Djokovic, avvertire una crepa nelle sicurezze di Kyrgios per scardinare quella porta, un po' come è avvenuto contro Sinner, per poi invertire l'inerzia del match e portarselo a casa?
Guarda, io sinceramente non ho mai pensato che potesse perdere Djokovic. Kyrgios ha giocato un primo set semplicemente perfetto, è stato inavvicinabile al servizio e ha sfruttato un game di servizio giocato male da Djokovic. Ricordiamo che il break, che poi è rimasto l'unico break di Kyrgios, è arrivato con un doppio fallo di Djokovic sulla palla break, con un'insensata seconda palla a 200 km orari finita in rete. Poi quando Djokovic è riuscito a breccare nel quarto game del secondo set, la partita per lui si è fatta in discesa e ha sempre fatto gara di testa. Ti dirò che mi aspettavo a quel punto, nel momento in cui Djokovic è riuscito a girare la partita, mi aspettavo un esito un po' più netto, quindi grandi meriti a Kyrgios di aver fatto partita pari fino alla fine, però francamente non ho mai avuto, neanche alla fine del primo set, la sensazione che potesse vincere, perché ero convinto che non sarebbe stato in grado di tenere quelle percentuali di servizio impressionanti che ha tenuto nel primo set, superiori insomma all'85-90% di efficacia, ed effettivamente così è stato.
Ricordiamo che stiamo parlando con Riccardo Bisti, telecronista di Eurosport, di questa conclusione di Wimbledon nel segno di Nick Kyrgios, che ha 27 anni dopo una carriera per buona parte vissuta di fiammate, si è ritrovato un po' a sorpresa, un po' per caso e anche un po' per fortuna in finale in un torneo dello Slam, dove ha dimostrato di poterci stare. Abbiamo visto un Kyrgios molto cambiato nel corso del torneo, anche nei confronti della stampa, dell'ambiente, come se sentisse la responsabilità a questo punto di rispettare anche il talento che tutti gli hanno sempre riconosciuto. E una domanda che ci si pone dopo una finale comunque così ben disputata contro Djokovic, cioè che tipo di Kyrgios troveremo dopo Wimbledon? Ad una domanda del genere lui in conferenza stampa ha risposto affermando: se avessi vinto difficilmente avrei trovato le motivazioni per tornare a giocare ad alti livelli in tutti i tornei. Ascoltiamo che cosa ha detto proprio l'australiano.
I feel like if I'd won today I would have struggled with motivation, to be honest. You know, coming back for other tournaments like 250s and stuff, I would have really struggled to, you know, I kind of achieved the greatest pinnacle of what you can achieve in tennis, but my level's right there. I'm right there. I'm not behind the eight ball at all. I've played a slam final against probably one of the greatest of all time, and I was right there.
Quindi questo era Nick Kyrgios che ha detto sostanzialmente: avessi vinto questo torneo non mi sarei visto proprio al massimo delle mie forze in un torneo 250. È altrettanto vero che è stato raro vedere Kyrgios comunque impegnato in un 250 ai livelli in cui lo abbiamo visto impegnato a Wimbledon e in altri tornei del Grande Slam, oppure quando la posta in palio si alzava soprattutto contro i big. Quindi ti chiedo a questo punto, che Kyrgios ci lascia questo Wimbledon? Un giocatore che tornerà a essere quello che è sempre stato, un giocatore che magari ha capito che può vincere Wimbledon e che quindi ritroveremo a questi livelli tra 12 mesi, oppure un giocatore che pensi che prenderà un po' più sul serio la carriera e la vita da tennista?
Ma onestamente questa è chiaramente una risposta che va a colpire dei pareri personali, quindi quello che sto per dare è un parere personale che può essere tranquillamente smentito dai fatti. La mia sensazione è che la carriera di Kyrgios proseguirà esattamente come è stata fino adesso, cioè lui continuerà a essere un tennista part time e ci saranno dei momenti in cui determinate motivazioni, sia interne che esterne, potranno stabilire il suo grado di motivazione, di voglia di giocare, di allenarsi, di impegnarsi e di conseguenza essere competitivo. È in perfetto stile Kyrgios la risposta che ha dato in conferenza stampa, cioè mi aspettavo effettivamente che in caso di una sua vittoria ci sarebbe stato un crollo completo di motivazioni. Non dimentichiamo che lui ha 27 anni e in diverse occasioni ha detto che non si sarebbe visto tennista ancora in attività a 30 anni, la soglia dei 30 anni non è molto distante per lui. Anche quello che ha detto durante la premiazione nell'intervista sul campo con Sue Barker, ha detto insomma adesso potresti avere maggiore motivazione, lui ha detto no, veramente adesso l'unica cosa che voglio fare è andare in vacanza, cioè no, sono frasi perfettamente in linea con lo stile di un giocatore che ha scelto, o forse è stato costretto dalle circostanze, questo non lo so, di condurre la sua carriera da tennista in un determinato modo. Quindi per chiudere in estrema sintesi, continuerà a essere un tennista da exploit singoli, non certo da continuità.
Una battuta conclusiva sul torneo femminile: ha vinto una russa con passaporto sportivo kazako come Elena Rybakina. dal 2016 ad oggi, Riccardo, ho calcolato che ogni anno ci sono state almeno due nuove vincitrici Slam. Non tutte poi si sono confermate, anzi, la maggior parte dei casi si è trattato di giocatrici il cui apice è stato proprio rappresentato da quella singola vittoria Slam, penso alla Ostapenko al Roland Garros nel 17 o Sofia Kenin per esempio a Melbourne nel 2020 o la Krejcikova a Parigi nel 21 e per il momento anche Emma Raducanu che lo scorso anno a sorpresa si è imposta a New York, ma in mezzo ci sono anche giocatrici come la Kerber, come la Muguruza, come la Osaka, come Ashleigh Barty, che hanno fatto seguire a quella vittoria tante altre e si sono comunque confermate ad altissimi livelli. L'ultima ovviamente è Iga Świątek, l'attuale numero uno del mondo. Quindi ti chiedo, da che parte credi che starà Elena Rybakina in questa dicotomia?
Questa è la domanda che ci siamo posti un po' tutti, no? Dopo quell'ultimo punto che l'ha decretata vincitrice di Wimbledon. Allora, dalla sua sicuramente all'età giusta, perché è una ragazza di 23 anni e che comunque aveva già dimostrato di poter frequentare con una certa continuità i piani alti del tennis, perché io non dimenticherei che la Rybakina aveva iniziato il 2020 in modo straordinario, aveva vinto 19 delle prime 23 partite ed era entrata tra le prime 20 al mondo, poi la sua ascesa è stata bloccata dall'inizio della pandemia e io ho sempre sostenuto che la Rybakina sia stata forse più di tutte e di tutti anche la giocatrice più penalizzata dalla pandemia, anche perché poi lei ha trascorso buona parte del lockdown proprio a Mosca dai suoi genitori e non ha toccato racchetta per 3 mesi, quindi oltre al danno la beffa, quindi però la qualità aveva dimostrato di averla, mi sembra che abbia anche la mentalità giusta, cioè molto focalizzata sul tennis, per adesso da parte sua non conosciamo particolari gossip, non abbiamo visto particolari servizi fotografici, ha un allenatore giovane con il quale lavora da 3 anni e mezzo, segno che evidentemente crede in questo progetto, non è una giocatrice particolarmente capricciosa, insomma tutta questa premessa per dirti che forse se dovessi dire probabilmente la inserirei nella categoria delle giocatrici credibili che possono continuare a vincere, anche perché ha notevoli margini di miglioramento in tutte le zone del campo e anche dal punto di vista atletico, ha una, per esempio una mano ancora decisamente da edulcorare.
E questo era il telecronista di Eurosport Riccardo Bisti, con il quale abbiamo parlato sia della finale maschile di Wimbledon vinta da Novak Djokovic su Nick Kyrgios, sia di quella femminile che sabato aveva visto la kazaka Elena Rybakina imporsi 3-6, 6-2, 6-2 sulla tunisina Ons Jabeur. Non abbiamo però parlato della finale del doppio maschile, Massimiliano, so che tu ci tenevi che... ma... no?
Solo perché te l'ho ricordato ieri, perché effettivamente non ne parla nessuno.
Allora facciamolo noi, hanno vinto due australiani, Max Purcell e Matthew Ebden, che hanno battuto la coppia più forte del mondo, i croati Pavic e Mektic, in 5 set al super tiebreak, insomma partita molto tesa e bellissima l'esultanza tra l'altro dei due Aussies dopo il championship point, se non l'hai vista te la suggerisco. Detto questo, ci fermiamo perché poi dobbiamo parlare anche di motori, no?
Sì, ci prendiamo una piccola pausa, l'informazione su SBS è sempre la più completa, ancora 2 minuti di pausa e poi torniamo sempre qui in diretta con i motori, con gli europei femminili di calcio e anche con il Tour de France tra pochissimo. 8:54, sempre all'ascolto del programma di SBS, sempre sfogliando la pagina sportiva con Massimiliano Gugole e Dario Castaldo, e conclusa l'analisi di Wimbledon passiamo ora agli altri sport. Andiamo alla Formula 1 con la Ferrari di Charles Leclerc che ha vinto il Gran Premio d'Austria, ma Dario, per la scuderia di Maranello sarebbe potuto andare ancora meglio.
Eh sì, ci è mancato poco. 11ª prova del mondiale ha vinto Charles Leclerc, che ha preceduto Max Verstappen di 1,5 secondi sul podio, così come a Silverstone è finito Lewis Hamilton, che ha preceduto il suo compagno della Mercedes George Russell. È andato ancora a punti per il secondo Gran Premio consecutivo Mick Schumacher, figlio d'arte, che è arrivato 6º, mentre Daniel Ricciardo ha chiuso al 9º posto, fuori sia la seconda Red Bull, quella di Sergio Perez sia la seconda Ferrari, quella di Carlos Sainz, che dopo il successo di Silverstone ha visto letteralmente andare in fumo il motore della sua monoposto al 57esimo giro, proprio nel momento in cui stava sferrando un attacco ai danni di Verstappen per provare a regalare alla Ferrari una doppietta in Austria, quindi in casa della Red Bull. Allora ascoltiamo il commento del canale ufficiale, anche con l'esultanza di Leclerc nel momento in cui la Ferrari taglia il traguardo davanti a tutte.
Charles Leclerc started second in the race today. He sees the checkered flag and for the first time, other than when he's on pole, he takes victory. Charles Leclerc wins the Austrian Grand Prix and Max Verstappen, after taking maximum points in the sprint yesterday, settles for second place.
And P1.
Yes, sir! Yes! Yes, come on!
L'esultanza del monegasco Charles Leclerc. Dunque è mancata la doppietta Ferrari, comunque seconda vittoria consecutiva per la scuderia di Maranello dopo quella di Sainz in Inghilterra, i cui piloti però non recuperano più di tanto terreno nei confronti di Verstappen, che si era aggiudicato la gara sprint del sabato. Dopo vedremo anche la classifica aggiornata. Come abbiamo detto, il motore di Sainz è andato in fumo e quindi alla Ferrari è mancata l'opportunità di una doppietta che era arrivata quest'anno nel Gran Premio d'apertura della stagione, quello in Bahrain. Comunque è tornato al successo Charles Leclerc, che nonostante una serie di pole position non vinceva una gara da Albert Park, da Melbourne, dal Gran Premio d'Australia del 10 aprile scorso, quindi esattamente 3 mesi fa. Qualcosa da rivedere dal punto di vista dell'affidabilità, l'ha ribadito anche ai microfoni del canale ufficiale della Formula 1 Mattia Binotto. Ascoltiamo.
Reliability remains a concern. I think that the reason why we are not fully happy today, somehow disappointed, because it could have been even a better Sunday, and maybe I want to certainly could have been possible today, and that would have been great. But having said that, I think there are a lot of positives from today. I'm pleased for Charles, I'm disappointed for Carlos, as I was the opposite last week.
Anzi, perché esattamente 7 giorni prima era stato Leclerc a pagare in quel caso un errore di strategia e Sainz ad esultare. Comunque Leclerc è tornato al successo, non vinceva, come detto, da esattamente 3 mesi. E allora ascoltiamo il monegasco come ha poi raccontato questo successo ai microfoni del canale ufficiale.
Yeah, we were very, very strong in the race pace today, especially. So, I'm very happy. Obviously, it's been 5 races that I keep coming to the track. I keep smiling, and you keep being optimistic. But obviously, it's been very, very difficult. On the other hand, to just have races after races, some disappointments. No, so to finally show our pace, to finally win another race, is feeling particularly good. But obviously we need to look at what happened on Carlos' side, because reliability is still a problem and we need to get on top of this.
Questo era Charles Leclerc, il quale ha fatto riferimento alle ultime 5 tappe del mondiale, le ultime 5 gare, durante le quali aveva collezionato 2 ritiri, 2 quarti e 1° posto, nonostante la sua Ferrari fosse stata spesso la macchina più veloce nelle prove. Allora, aggiornamento della classifica del mondiale piloti: guida Max Verstappen, l'olandese della Red Bull, campione del mondo, a quota 208 punti. Charles Leclerc è secondo a 170 con la prima delle due Ferrari, poi Sergio Perez, messicano della Red Bull, terzo a quota 151, Carlos Sainz Junior è quarto, quota 130, poi ci sono le due Mercedes, quella di Russell al 5° posto, quota 128. Prossimo appuntamento tra 2 settimane in Francia sul circuito di Le Mans, e parleremo di Francia a questo punto nella seconda ora di trasmissione, visto che il tempo stringe per occuparci del Tour de France di ciclismo, ma anche per parlare del debutto della nazionale italiana femminile ai campionati europei di calcio, proprio contro le transalpine, debutto che non è andato benissimo.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.